Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti, ben incontrati, ben presenti, ben tutto. Questo sabato mattina è il 16 ottobre 2021 e noi siamo qui insieme per Peace and Love. Ed è sempre lui, è sempre Iggy Pop che ci apre la porta e ci fa entrare in Peace and Love. E non smettiamo mai di ripeterlo tutte le volte quanto ci piace Iggy Pop, e averlo qui ogni sabato mattina è un gran piacere. E questa canzone è adatta a tutte le nostre puntate, a tutti i nostri racconti, ma forse quest'oggi ancora di più per l'intervista che ci aspetta fra qualche minuto, perché parleremo insieme a Carlo Infante di tante cose, ma nella sua decennale esperienza con le performing art, con quello che è il mondo della comunicazione, dell'arte, dell'innovazione, tutto messo insieme per darci poi delle esperienze, delle emozioni molto, molto forti e molto interessanti. E questo The Passenger è sicuramente un qualcosa che diciamo in un qualche modo rappresenta anche quelli che sono i walk around, il camminare, il parlare, il vedere, il conoscere, il vivere la città, il mondo che ci circonda, farlo nostro e farlo entrare in un qualche modo dentro di noi con tutte le sue emozioni. Quindi diciamo che tutto questo per presentare in un qualche modo l'ospite che avremo a partire dalle 12:40 qui in trasmissione in diretta telefonica con noi, ma anche per parlare come sempre della nostra sigla iniziale di Iggy Pop. Ed eccoci qua, siamo pronti per un altro brano musicale proprio di introduzione. Vi ricordo che poi saremo anche in diretta su Facebook e su Instagram con questi tentativi di essere multisocial e presenti. La settimana scorsa con un po' di problemi con l'audio, ma speriamo questa settimana di non avere problemi con l'audio. Era tutto un po' ridolinio, era un po' tutto accelerato, ma questo appunto per quanto riguardava Facebook, chiedo, poi lo chiederò anche in diretta, di segnalare se continua questo problema appunto della velocità, della doppia velocità. È stata su appunto quella che è andata poi su Facebook, quasi fosse un enorme messaggio di WhatsApp mandato a doppia velocità, questa cosa un po' assurda che si può fare con con i messaggi audio su WhatsApp, che li rende anche abbastanza inascoltabili, almeno per chi è abituato ad avere dei tempi leggermente diversi rispetto a quelli che sono i tempi, appunto, dei messaggi normali. Vi lascio ancora con una canzone, prima di entrare in diretta e prima di partire con l'intervista. La settimana scorsa abbiamo festeggiato il compleanno di John Lennon, che era proprio il giorno della nostra trasmissione, ma non si può non continuare ad ascoltare John Lennon, in questo caso in realtà proprio loro tutti insieme, i Beatles, e le due canzoni che ho scelto per oggi hanno un punto in comune, questo punto in comune è il sole. È vero che si va verso siamo nel pieno autunno, si va verso l'inverno, ormai mancano pochissimi giorni, pochissimi no, ma insomma mancano meno di 100 giorni, mi sembra, a Natale, mi sembra che siano meno di 100, ma insomma è proprio dietro l'angolo, e però noi speriamo che anche con la pioggia, anche con la neve, se ci sarà, non lo so, con tutto quello che c'è intorno e che succede intorno a noi, che ci possa essere sempre il sole.
Yeah.
Ed ecco qua, erano i Beatles, Here Comes the Sun, e noi siamo pronti per partire con la diretta su Facebook e su Instagram, che lanciamo da subito, e poi siamo già qui insieme. Siamo pronti, esatto, a partire con la nostra intervista, con la nostra chiacchierata, perché più che intervista la chiamerei chiacchierata. Buongiorno a Carlo Infante, che è...
Eccoci.
Che è qui con noi.
Pronti per la conversazione.
Esatto. Sicuramente più che intervista. E mi hai detto che stai camminando, quindi in perfetto stile di walkabout.
Guarda, l'ho scelto proprio. Attenta che c'è un rientro della mia voce in sala, lo sento. Sento la mia eco.
Ok, vediamo.
Occhio che c'è. Oh, perfetto.
Così.
Ma sai, ho scelto proprio di andare a fare la spesa a ridosso. C'è ancora il mio doppio, eh?
Sì, infatti adesso.
Ah, ok. Sì, no, era solo per informarti, perché anche se devo dire che quando nella mia prima messa in onda, credo che fosse l'81, Radio 3, mi fecero uno scherzo di questo tipo.
Ah, fantastico.
Io parlavo e in cuffia mi ascoltavo ribattuto, perché avevano messo gli studer, i registratori in linea, facendomi un trabocchetto della Madonna.
Certo.
Questa cosa della messa in loop della voce è affascinante musicalmente, no? Infatti erano quegli anni 80, delle sonorizzazioni di Robert Fripp, Brian Eno, non so se hai presente, in cui si attuavano questi loop fatti con i nastri magnetici.
Certo.
Detto questo, io sì, adoro stare in cammino, penso che la nostra specie si è evoluta grazie a questa opportunità, da quando ci siamo erti in piedi. E da quando, non so se ci hai mai riflettuto, ci hai mai pensato di questa cosa, prova a immaginarti la situazione, te la immagini?
Sì, assolutamente, sto cercando di risolvere il problema dell'eco.
Allora, era solo perché avevo sentito uno strano silenzio, ok, ci sei, ci siete, io sono in onda, perfetto, ci stanno quelli che ci stanno ascoltando, ok. Vi do questa immagine, prova a immaginarvi questa specie, che definiamolo ominide, no? Prima dell'Homo habilis, prima dell'Homo sapiens, che si tira su, e da quel momento in poi inizia a vedere più lontano. Però immaginarvi la tempesta neuronale, e non solo, il fatto del camminare osservando è una cosa che altri animali non hanno, nel senso che il loro sguardo è basso, sì, a parte gli elefanti, a parte le giraffe, a parte gli animali alti, no? Questa cosa e secondo me è fondamentale. Dovremmo ritrovare il modo, quel modo, per guardarsi intorno e apprendere dappertutto. Noi ci siamo adagiati in questi ultimi secoli ad apprendere quasi esclusivamente sui libri e oggi sugli schermi. Dobbiamo ripristinare un senso naturale delle cose, e vi parla uno che si occupa di cultura e digitale da quasi 40 anni.
Beh,
non
sì.
Sto ferendo l'idea, no, e tu lo sai, no? Tu lo sai. Cioè, io sono uno che è proprio cresciuto dentro, come dire, quasi proprio in attesa, l'ho vista arrivare l'onda digitale, mi occupavo delle arti elettroniche negli anni 80, sono di quelli che ha fatto un po' da ponte tra il mondo dell'avanguardia e oggi il mondo dell'innovazione digitale. Però allo stesso tempo mi rendo conto di quanto sia fondamentale riequilibrare. Se non innestiamo dentro il nostro fare e diciamo essere digitale una dimensione naturale che comporta la nostra intelligenza sensoriale, secondo me siamo perduti. Non voglio fare l'apocalittico,
però
l'apocalisse è più legata alla convenzionalità che a una catastrofe nucleare, cioè nel senso che il vero problema qui è la convenzionalità.
Assolutamente.
Stiamo crescendo,
sì,
dentro un mondo embedded, è presente, no?
Assolutamente.
Incorporato,
sì,
dentro dei modelli, dentro dei template preordinati.
Esatto.
A me mi toglie il fiato questa cosa.
Sono perfettamente d'accordo, e questo è agghiacciante in una vista verso il futuro, però il fatto di essere in dei template rende perfettamente l'idea. Hai usato un paragone digitale, ma perfetto.
E qui torniamo al camminare. nel senso che quando sono tornato a vivere a Roma dopo tanti anni, quasi 16 anni di Torino, nel mio tornare a Roma, come dire, e qui apro una parentesi, quanto è importante partire dalle necessità, cioè da quella cosa vera che ti spinge dentro e dice mo sono tornato qui e mo che faccio, e devo capire dove sto tornando, di che cosa è fatta questa città. E tenete conto che Roma è quasi una città, e concediamoci sto quasi, unica al mondo, perché è una città confusa, ma certo, nasce confusa, cioè nel senso che non è che nasce da un popolo, uno fonda una città e no, e Roma nasce inclusiva da subito, c'erano forse più persiani e greci che latini quando nasce Roma. No, questa cosa è abbastanza, il mito di Enea, per quanto possa essere un mito, corrisponde proprio al suo destino.
Assolutamente.
È una città di esuli.
Cioè, è anche piena di Etruschi, potrei dire, da Etrusca.
Per non parlare degli Etruschi, che proprio era un popolo a sé e che dà forse il vero know-how alla città, no? A come gestire la complessità idrologica, no? Che oggi percepiamo tutti quando vediamo le frane, le cose. Ragazzi, cioè, mancano gli Etruschi, cioè di come riuscivano a drenare i terreni, a governare le umidità, tutto il resto. Proprio a dirti, parlando di insoggettiva, no? Perché la stavo dando, io in fondo sono figlio di esuli, no? un greco, profugo greco, e una sarda di quelle cameriere, proprio quelle immigrate, quelle che sono le siriane, venivano tutte la tratta delle sarde a fare le cameriere a Roma. Chiuso la parentesi per dirti, il cammino rileva, come dire, pesca dentro il nostro potenziale, che non è solo quello percettivo, e qui arriviamo al punto, perché con Urban Experience mi invento questa cosa, tornato a Roma, per tornare a capire questa città, quindi guardandola, andandomi a ficcare tra le pieghe, perché Roma è inspiegabile,
è ne per ha non
spiegare, quando dico inspiegabile, la parola spiegare arriva dalle pieghe, questa cosa è bella, Roma è piena di pieghe, ci sono un sacco di zone, diciamo, oscure, irrisolte, e l'anima della città è in questa condizione, che spesso è clamorosamente selvatica. Roma è selvatica come poche altre, cioè non è una città verde, non perché vi sono giardini e parchi, sì vi sono giardini e parchi, ma vi sono un sacco di zone irrisolte. Quando i piemontesi se la prendono, c'è uno stranissimo patteggiamento con il mondo, e col mondo cattolico, col mondo papalino, eccetera eccetera, le lasciano tutti di qua e di là, però mangiatevi quanti conventi c'erano, molte di quelle cose sono diventate diciamo aree residenziali, pensa alla Balduina, pensa a Parioli, tipo a Parioli, vi sono dei, intorno ai margini di Villada, vi sono dei luoghi di una selvaticità clamorosa, altro che romanina, altro che periferie estreme. Dentro Parioli vi sono delle zone di una selvaticità incredibile, ma come anche a Balduina, per dirvi due quartieri medio-alto borghesi, dove dentro ci sono delle sacche di selvaticità incredibili, no?
Roma sì, è proprio una particolarità di Roma, secondo me, questa di avere queste esatto, sacche, sì.
Cioè di come le mani sulla città, no? Cioè quelle della speculazione di inizio anni 60, si sono mosse a macchia di leopardo, cioè non c'era una vera e propria strategia urbanistica, hanno saccheggiato dove potevano, fin quando sono insorti dei comitati, perché va detto, tipo l'esempio di Balduina, del Parco del Pineto, è esemplare secondo me, no? Di come sì, quell'insorgenza diciamo popolare, lì non era popolare, tutta media borghesia, buoni intellettuali, sono insorti bloccando la speculazione edilizia che voleva come dire, portare via tutta quell'area verde selvatica che oggi è una delle aree verdi integrali della regione Lazio, no? Roma è piena di queste cose qua, e con Urban Experience in tutti questi anni, quindi dal 2007, ho inventato quelli che io oggi chiamo i walkabout, che è l'uovo di Colombo, no? Che è creare un format culturale basato sul passeggiare. Poi io su questo, e qui arriviamo al discorso delle tecnologie, io considero fondamentali per la nostra evoluzione, però il punto è governarle. Non solo governarle, ma pensarle, progettarle, idealizzarle, inventarne usi non previsti dagli standard, e quindi che ce le vendono e basta le tecnologie, no? E qui arriviamo alla cultura hacker, no? Tutta quella cosa lì che è fondamentale. E questi walkabout sono delle passeggiate combinate con conversazioni che usano la tecnologia radio e utilizzano il web fondamentalmente per produrre delle mappe. Noi produciamo delle mappe parlanti. La chiamo queste nostre azioni i walkabout, la radio che cammina, che mi dà un non so che di animistico, non so se è presente l'ombra che cammina, l'uomo mascherato che viene visto come una sorta di strano fantasma dalle TV pigmei dell'Africa, quel vecchio fumetto, è presente?
Sì, ormai siamo poi un po' tutti uomini mascherati in questa situazione.
Queste mascherine, infatti questa cosa ma infatti questo fatto della maschera, qui apro, se vogliamo, un inciso di carattere teatrale, no? Di come agiamo con il nostro doppio, è una delle questioni interessanti che pone il digitale. Poi magari ne parliamo tra un pochino, perché è una delle cose che abbiamo fatto dentro un progetto che ho appena realizzato per l'Estate Romana, che si intitola appunto Performing Media. Dico media, non media, perché è una parola latina, e lo stesso Marshall McLuhan, un po' impettito perché lui era canadese e gli piaceva maltrattare gli americani, dice no, si dice medium, media e non media, è una parola latina, significa questa cosa, comporta tutti questi aspetti, eccetera eccetera. Performing Media, abbiamo fatto questo progetto in cui abbiamo anche fatto una sessione di lavoro sulle realtà virtuali. Quindi a proposito di doppio, a proposito di avatar, quanto è importante saper giocare con queste potenzialità, che sono straordinarie. Abbiamo la possibilità di misurarsi con qualcosa che fino a qualche decina d'anni fa, parliamo del 91, io sono di quelli, non so se lo sai, che ha aperto il dibattito sulle realtà virtuali, i primi articoli usciti in Italia sull'Unità, sulla Stampa, sul Venerdì di Repubblica, l'ho scritto io nel 91, e l'estate del 91, quando ero curatore del Festival Roma Europa, presentai un sistema di realtà virtuale a Villa Medici. Ah, 1991, sono passati 30 anni buoni, no? Solo che era stato rimosso tutto questo mondo.
E poi sì, era stato rimosso e poi in un qualche modo se ne sono impossessati forse più i mediologi che in un qualche modo lo hanno fatto loro. Mediologi intendo in un qualche modo chi utilizzava la comunicazione forse mediologi è un termine sbagliato o forse troppo alto in un qualche modo. Io intendo coloro che hanno usato la comunicazione come una cosa usa e getta.
Ma è tutto questo dibattito sulle meraviglie del possibile tecnologico è stato abusato in queste decine di anni, no?
Esatto.
Tornando tempo a quella bolla che si creò sul virtuale, quei primi anni tra il 91 e il 94-95, quindi 3 anni, 4 anni, ma non di più.
Sì.
È stata una bolla da una parte esasperata, no? E affascinante, perché tiravano fuori tutta la cosa dello sciamanesimo, sai, i mandala, no? Ecco, di cui sono stato anche un po' un responsabile, perché devo dire che anche perché io amavo questa cosa, mi piaceva molto che questa dimensione del virtuale, come dire, riattivasse il metafisico che in noi, no? Ci stava, e come, anche se nel 92 organizza a Torino con il CNR il primo vero convegno sui valori d'uso delle realtà virtuali, in cui si parlava di telemedicina, telerobotica, quindi ho fatto anche cose molto ragionevoli. Però devo dire, la cosa che mi affascinava di più all'interno del fenomeno del virtuale è questa cosa di riaccendere un potenziale totalmente assopito. Tieni conto, in quegli anni, e nel 91, io faccio provare un sistema di realtà virtuale a Villa Medici a Emile Zolla, no? Che poi uscì con quel libro Uscite dal mondo, un libro splendido, vi consiglio di leggerlo. Lui è proprio il campione del pensiero metafisico italiano, è quello che ha curato il grande libro su Dioniso, cioè un grandissimo esperto del rapporto tra culture orientali e culture occidentali legata proprio a questa dimensione del metafisico.
Oltretutto,
che non è esoterico, eh?
Se non erro, in quel periodo è lo stesso in cui in realtà in televisione aveva un grosso riscontro un tuo caro amico, che è un altro Carlo, come dire.
No, io ero uno degli autori di Mediamente. Mediamente fu una trasmissione straordinaria, una delle cose assurde di quella cosa scombiccherata chiamata Rai, no? Che è proprio sì. Da far sicuro, io tutte le volte che penso a come funziona quell'azienda mi incazzo proprio, perché sì. È incredibile come una trasmissione come Mediamente, curata da Renato Parascandolo e condotta da Carlo Masserini, di cui io ho fatto parte, sono stato uno degli autori, eravamo tantissimi autori di quella trasmissione, che fu una finestra aperta sull'innovazione che stava arrivando. Iniziò nel 97 Mediamente.
Ok, e andò 97.
Fino, adesso non mi ricordo, nel 2006.
Ma è finita, in realtà forse è finita prima, perché è finita molto presto, nel senso quando in realtà era il momento forse di...
Quasi dieci anni, 8-9, adesso non mi ricordo con precisione, ma è stata gravissima, ma lì sappiamo di chi è stata colpa, insomma non voglio stare a fare i nomi, i cognomi, andrebbero anche fatti, ma chi se ne importa. E tornando al punto di quanto è importante interpretare la dimensione tecnologica come un'opportunità culturale, cioè qua il punto qui non è la tecnologia che ottimizza i processi produttivi e che crea chissà quale mercato, tutto il resto, no, è la nostra potenzialità. Io penso che la tecnologia sia un'estensione del nostro potenziale, è fondamentalmente tecnologia cognitiva, allarga la mente, un po' come qualsiasi protesi, no? Ma il rapporto che abbiamo con la penna, oggi l'abbiamo con il mouse e mille altri aspetti, per non parlare del mobile. Ragazzi, ma è così figo parlare in mezzo alla strada. Ragazzi, vent'anni fa era impossibile una cosa di questo tipo. No? Era proprio inconcepibile una cosa di questo tipo, no?
Assolutamente
parlare al telefono camminando, vuol mettere,
sì.
No? E qui sì. Torniamo al format dei walkabout e di performing media, lì capisci di come mettere insieme la dimensione naturale del camminare e del conversare, perché l'elemento dell'empatia, dell'interscambio tra persone che entrano in frequenza tra di loro, che è molto importante, e penso che questo sia uno dei nodi, quella che chiamo l'intelligenza connettiva, un po' evocando Derek De Kerckhoff, che un po' ha messo in campo questo concetto, un po', non dico sostituendolo, però affiancandolo ed evolvendo il concetto di intelligenza collettiva, che era nato con tutto un dibattito legato all'uso delle reti, degli ipertesti. L'intelligenza connettiva è qualcosa che percepiamo in natura, dove tutto è connesso. Mi piace associarlo all'intelligenza connettiva delle api, che si auto-organizzano, lo sciamo intelligente, infatti è una delle metafore che io adotto mentre faccio i walkabout, no?
Eh sì, perché rende perfettamente l'idea. E
tornare ad essere natura.
Eh sì.
Che utilizzando anche le tecnologie, qui capisci l'utilizzo della radio, l'utilizzo del web, questa idea della mappa che stavo dicendo prima, quindi è il caso che un po' la spiego, come produciamo le mappe, no? E noi inviamo, che mentre camminiamo, conversiamo con i nostri sistemi radio, Whisper, quindi una radio locale, una radio che tiene in connessione il piccolo gruppo, potremmo adottare altre soluzioni, anche Meet, potremmo utilizzare anche Zoom oppure WhatsApp per parlare. Io preferisco questo sistema radio, che mi dà più garanzie, perché ci permette di poter gestire la conversazione anche in zone oscure. Se entriamo in uno scantinato perdiamo il segnale web, e tieni conto che gli scantinati non è peregrino, io adoro entrare nei sotterranei appena è possibile. Tipo adesso sono in mezzo a un condominio, ma un condominio di quelli belli, no? con tanti lotti, queste cantine, quante volte mi ci sono stato dentro per parlare dei rifugi antiaerei che c'era in questa zona.
Certo.
Quanto è bello entrare nelle storie attraverso le sue geografie, i suoi anfratti, entrare in un appartamento. Quindi il punto è utilizzare i sistemi radio Whisper, quelli che usano i turisti, una tecnologia molto banale, combinata però allo streaming web radio.
Certo.
Che una volta che viene, come dire, trasmesso, diventa podcast.
Ed è ascoltabile da tutti poi, quindi diventa un bene comune.
Non solo, ma viene georeferenziato, questa è la cosa peculiare. Attento, è tornato l'eco adesso, è tornato l'eco in questo momento. Okay. Quindi una volta che produciamo il podcast, lo andiamo, il webmaster si mette lì perché serve un po' un lavoro applicativo, lo va a georeferenziare e produciamo il geopodcast, che è un format interessante. Quindi non solo il podcast, ora per fortuna sta diventando molto di moda, ma un podcast georeferenziato. Noi questa la chiamiamo la mappa parlante. Allora lì capisci di come questa dimensione tecnologica abbastanza evoluta è funzionale a un esercizio di empatia, ad un'esplorazione e ad una passeggiata, ad un esercizio di intelligenza connettiva. Cavolo, no? Questa combinazione tra naturale e artificiale secondo me è un modello, cioè ci fa capire di come si possa giocare la partita, se no siamo tutti a fare gli algoritmi di intelligenza artificiale, le realtà aumentate e tutti i giochini che vanno tutti benissimo. Tieni conto, quando parlo di intelligenza artificiale, qui tornando al progetto che si è concluso qualche giorno fa, Performing Media per l'estate romana, abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale perché potesse ascoltare i nostri podcast e ci aiutasse a distillare le parole chiave, a tirare fuori il succo, non so come dirti, no?
Certo.
La sentiment analysis, e abbiamo fatto l'accurato Nuvola Project, questo è da anni, cioè sono almeno 2 anni che stiamo lavorando su questa cosa, e in questo progetto abbiamo fatto un bel passo in avanti.
Ho avuto il piacere di vedere una performance del Nuvola Project ed è molto molto interessante, è un progetto molto molto interessante dal punto di vista sia tecnico che tecnologico che emozionale, perché quello che poi significano le nuvole nelle nostre emozioni, diciamo quello.
No, ma tu che evocavi la cultura etrusca, tu eri con noi quindi quel giorno, ecco, vero, c'eri, perfetto, sì. Quando eravamo ad architettura con Luca Ruzza,
sì.
2 anni fa.
Sì.
Ah, perfetto. Quindi tu e c'eri quando siamo andati al Museo Nazionale Etrusco.
No, al Museo Nazionale Etrusco non c'ero, vedi?
Ah, porca miseria.
Al macro ero.
Ah, tu eri al macro, scusa. Noi abbiamo fatto, credo, non so se l'anno prima o l'anno dopo, un seminario con Luca Ruzza alla Facoltà di Architettura, dove tra l'altro quest'anno nascerà l'insegnamento di Performing Media, quindi in primavera dovremo partire, eccetera. E, siamo andati dal seminario nella facoltà di architettura al Museo Nazionale Etrusco e parlare con la nuvola, con noi, cioè con noi c'era la nuvola che ci seguiva lì al macro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, ma l'abbiamo evocata, mentre al seminario di architettura per la prima volta, quindi 2 anni fa, credo che l'abbiamo fatta qualche mese dopo quella cosa fatta al macro, che era marzo, adesso non mi ricordo bene le combinazioni, eccetera, o forse era lo stesso progetto, non mi ricordo adesso se l'architettura. Quella volta d'architettura abbiamo usato per la prima volta in pubblico il sistema di intelligenza artificiale di sentiment analysis per ascoltare le cose che dicevamo in tempo reale. E al Museo Nazionale Etrusco abbiamo portato la nuvola evocando i fulgurales etruschi. C'era un modo per interpretare i segni, no? Il mondo antico cercava, oggi lo cerchiamo con i sistemi di intelligenza artificiale, con quegli algoritmi che ci aiutano a interpretare la complessità dei big data, no? Certo. Mentre una volta tra gli auruspici che andavano a sfrugolare le frattaglie degli agnelli, la lettura dei movimenti degli uccelli oppure delle nuvole, o dei fulmini, tra fulmini e nuvole si andavano a interpretare i segni, no? Per avere qualche sollecitazione. Oggi abbiamo gli algoritmi di intelligenza artificiale, no? Che sono, come dire, una cosa molto precisa. Adesso non voglio dire che i fulmini non erano precisi, e chissà questo mondo magico legato alle culture antiche cosa riusciva a decodificare, cosa che noi ignoriamo totalmente, no? Tra campi elettromagnetici, balla a sapere che sapienza c'era che noi non decodifichiamo. Detto questo, oggi rispetto alla complessità di ragionamenti che noi produciamo, noi capitalizziamo secondo me una minima percentuale.
Anche no? Se c'è da dire che l'intelligenza artificiale lavora a template, nel senso che lavora comunque all'interno della scatola, come dire. Questo.
Allora, secondo me questo, giusto, no, ma hai ragionissimo, questo è il punto. Noi non possiamo ignorarli quei template, non possiamo far finta di nulla, esistono, sono efficienti, sono efficaci, rappresentano anche un modello tecnocratico consolidato e non possiamo né ignorarli né contrapporci, dobbiamo giocarci.
Questo è interessante, è molto interessante.
Questo, ti dico il termine gioco perché credo moltissimo a questa parola, ma tanto,
Sì.
Il gioco non è solo l'aspetto ludico, emozionale, che è straordinario, che libera i nostri potenziali percettivi di relazione sociale. Tieni conto che nel gioco c'è il principio attivo dell'apprendimento. Ma penso poi ai giochi anche più complessi, quando parliamo dei sistemi complessi, l'elemento del gioco, penso ad esempio a figure come Giorgio Parisi che li hanno studiate, sono determinanti.
Sì. No? Ed è andare fuori dalla scatola, appunto, ragionare fuori dagli schemi, quello si fa nel gioco, nel senso che il gioco porta anche proprio in un qualche modo a abbattere i modelli, quindi è perfetto in questo contesto.
Ma anche giochi molto normati, no? Con le norme molto precise come gli scacchi, c'è quella mossa, che è la mossa del cavallo, che ci fa intuire di come squaderni la geometria del campo di gioco, no? E questa cosa della mossa del cavallo non a caso viene spesso usata come una bella metafora, che ogni tanto ci serve quella mossa del cavallo che squaderna l'assetto.
Certo.
Poi dovremmo esercitare, poi c'è tutta una dimensione paranoica che dice non c'è nulla da fare, è tutto predefinito, siamo prigionieri delle plutocrazie tecnocratiche, eccetera, eccetera. È chiaro che c'è tutto questo rischio, ma nel frattempo io me la gioco. Nel frattempo io me la vivo, nel frattempo io esercito il mio potenziale e il mio libero arbitrio fatto proprio di performance, intelligenza, empatia e perché no, anche gestione dei beni comuni, che non è una divagazione. Io penso che il lavoro che faccio come Urban Experience nell'esplorare i territori, cercando di tirare fuori il succo, no? Tipo ieri, per dirti, era il Tufello, no? Abbiamo fatto un walkabout perché c'è uno dei tanti progetti di storytelling urbano e viva, io sono entusiasta, non dico di essere stato io il capostipite, sono sicuramente quello che si è mosso prima di tutti quanti questi, no? E non mi voglio considerare il maestro, non voglio essere la figura apicale di niente, anche perché queste cose stanno accadendo non perché copiano me, perché sono nell'aria e io semplicemente l'ho anticipato perché sono abituato a questo, sono cresciuto nell'avanguardia, ho anticipato l'innovazione 30 anni fa, quindi ho una sorta di attitudine, ok, no?
Ma è anche giusto essere copiati, nel senso che il senso dello share, il senso della condivisione, che poi tanto è legato al mondo di internet, al mondo, come dicevi prima, hacker, a quello che è anche il mondo open, che poi parte
è la cultura open source, chi capisce la cultura open source capisce proprio questo, di quanto è importante riusare, no?
Esatto.
Saper riusare e in qualche modo un copiare in modo intelligente.
Sì, assolutamente.
No? E questa cosa la capissero, saremmo tutti un po' meglio, anche se troppa paranoia. Questa cosa del copyright è un insieme di colli di bottiglia che inibisce la nostra evoluzione, Cristo, ma non solo quella culturale, anche quella produttiva e sociale. Cioè, se si vanno a incaponire sulla questione del diritto d'autore e iniziano a chiedere royalties per qualsiasi citazione che vai a fare addirittura su Facebook, siamo alla fine, no?
Assolutamente sì.
Se te rendi conto, c'è gente che proprio non è matta, cioè secondo me c'è proprio una stupidità di fondo, sì. E che viene strumentalizzata da gente che ha tutti gli interessi, penso agli editori, no?
Sì, sì. Che poi
non sono gli autori.
Abbiamo gli assurdi, cioè da un lato andiamo alla copia vera e propria dove non c'è neanche l'attribuzione, che è il minimo per cui si usano materiali di altri, si usano foto, testi, eccetera, senza dare attribuzione a chi in realtà ha creato pubblicato quel materiale, e dall'altro invece c'è la chiusura del, appunto, del de non utilizzare, del non fare, del chiudere, quando invece la soluzione ci sarebbe.
No, ma infatti io penso che la nostra evoluzione debba andare verso apertura, openness, no? Io non ho nessun dubbio, qualsiasi persona che, ma penso anche tutta questa ostinazione sulla privacy per tutte le liberatorie, no? Cioè fai una cosa di firmare i fogli cartacei di danno, capisci? È una cosa assurda in cui metti firme, controfirme. Povero Stefano Rodotà, veramente penso che sta lì a rotolarsi nella tomba per vedere di come hanno devastato il suo approccio importante, no? Sulla questione della privacy. No? È diventata un'ossessione, una paranoia burocratica, e tutto questo inibisce la nostra, non dico libertà, questa libertà che viene messa, lasciamo perdere, la nostra potenzialità. Cioè, il punto è che dobbiamo essere in grado di muoverci con migliore, non è un dato quantitativo, ma qualitativo, con migliore agibilità. Sì. Ecco, io penso che con Urban Experience abbiamo iniziato proprio nel 2007, appunto quando io arrivai a Roma e iniziai a costruire, ti rendi conto che c'era un background interessante, io ho appena fatto, l'anno prima, inventato, e dico questo perché non voglio fare la prosopopea, però abbiamo inventato le mappe interattive a Torino per le Olimpiadi, e che diavolo, l'abbiamo fatto prima di Google, no? Open Street Map non c'era ancora, per dirti, una mappa interattiva basata su un blog, la possibilità, i blog stavano liberando tutta quella splendida potenzialità del web 2.0, la disintermediazione, essere autori di se stessi, non solo autori, editori di se stessi. Il mondo dei blog è stato straordinario, poi con l'avvento dei social network tutto si è perduto, no? Siamo dentro un grande magma che ha... siamo nell'indistinto, non si capisce più niente.
È tutto senza memoria, ricordiamolo, perché chi tendeva a mettere come problema il diritto all'oblio, in realtà non ha considerato che in realtà siamo finiti tutti nell'oblio con i social network.
Attenta che sto salendo le scale, non vorrei che non prendo l'ascensore, quindi sentite un po' di fiatone. Perché cioè, cadde di fara dei ascensori, esatto. È letale per una trasmissione radiofonica.
Assolutamente, sì, perderemmo il segnale.
Non vorrei che per le scale.
Sì, infatti qualche problemino di connessione ce l'abbiamo. Mi sa che la cella a cui sei collegato in realtà in altezza si va a perdere.
Ah, ok, aspetta che sto aumentando la velocità, quindi arriverò con il fiatone maggiore e supero le scale. Rientro in casa dopo la scelta che dovrebbe prendere.
Vediamo un po' se riusciamo a sentire meglio. Questo è il limite grosso della tecnologia mobile, che in realtà è legata al fatto di passare da un fisso all'altro, perché in realtà le celle a cui ci colleghiamo quando siamo mobili in realtà sono dei punti fissi, e quindi il fatto di averle più o meno vicine o di passare dall'una all'altra poi può creare dei problemi, e questo, diciamo, è una cosa che non è semplice poi da capire, perché il mobile fa sempre riferimento a dei punti fissi, e per esempio fa sempre riferimento alla fibra, quando questa è un punto di collegamento appunto fra i punti fissi, per cui il del tutto mobile non esiste ancora, chissà in futuro.
Vabbè, sai, con questo benedetto 5G eccetera, forse. Comunque poi adesso fare tecnologie poi diventa sempre arduo, perché a figure come a me, forse anche te, certi aspetti poi non sono del tutto chiari, ancora non so tutte le insidie del 5G, però io sono perché ci sia, non mi oppongo.
No, assolutamente.
Poi vediamo di capire come, qualche modo, più che contrastarlo, contestualizzarlo. Io penso che questa sia la grande scommessa antropologica, ancora prima che culturale, sia riuscire a contestualizzare la tecnologia all'interno dei nostri processi evolutivi.
Diciamo che il grosso problema del 5G non parlo di altri problemi, ma è il problema tecnico, che poi queste sono le cose che diciamo conosco meglio, quelle delle telecomunicazioni.
Sto aprendo la porta di casa.
Perfetto.
Sto aprendo.
E il fatto del 5G è proprio il fatto della distanza del segnale, nel senso che il segnale ovviamente diventa meno potente quando si è più distante, cioè ha un raggio di azione che è più basso rispetto alle altre tecnologie. Quindi questo vuol dire che ha una localizzazione più bassa, perché ovviamente ci vogliono più punti per permettere di essere distribuito di più, e quindi è più potente, ci permette di avere una banda più larga, però per essere realmente distribuito su tutto il territorio ci vorrebbero tanti punti fissi, e ritorniamo lì al concetto di prima. Cioè, tante celle, cioè tanti punti di diciamo.
Se vuoi torno a raccontarti un po' di performing media. Anche
assolutamente
perché,
sì, assolutamente.
Anche
sì.
Perché parlando, risento l'eco adesso, non so. È rientrato l'eco. Ok. Comunque, mentre si parlava di intelligenza artificiale, oltre che per il lavoro testuale, l'abbiamo utilizzata per un lavoro sull'immagine. Molti ormai conoscono l'effetto deepfake: prendi un quadro, prendi un disegno e animi, fai la mossetta sulle labbra e ti dà proprio l'idea di come se quell'immagine visiva fosse vivente, no? La fai agire. Ma mi ha fatto questo tipo di lavoro non con la soluzione standard del deepfake, ma con un sistema di intelligenza artificiale. Sempre gli amici di Nuvola Project hanno messo a punto un lavoro con un'attrice, Gaia Riposati, che ha fatto parlare Lucrezia Romana. Tu la sai la storia di Lucrezia Romana?
No.
Ah, è una storia, ragazzi, bellissima. Potremmo dire che il suo sacrificio fece nascere la Repubblica Romana nel 509 avanti Cristo. Oh. Allora c'erano i re, sai, l'ultimo re è Tarquinio il Superbo, il re etrusco, no? Venne abbattuto, buttato giù dalla carica di re, perché Lucrezia si suicidò dopo essere stata stuprata dal figlio di Tarquinio il Superbo.
Oh.
E i romani, perché Lucrezia Romana non era una romana qualsiasi, era la moglie di Collatino, cioè un patrizio molto importante, non anche lui un po' apparentato con gli etruschi, eccetera, però gli succede questa cosa, viene stuprata. La cosa importante di cui non si sa è che questa storia, nella storia di Roma, questa cosa rimane sempre un pochino lì. La cosa straordinaria è che nel 500 Shakespeare gli regala un poema dal titolo Lucrezia Romana, un'ode, quindi non è un testo teatrale, è proprio un poema in versi in cui descrive anche in modo anche abbastanza insidioso lo stupro di Lucrezia e il suo sacrificio, il suo suicidio. È una delle storie, secondo me, importanti di Roma, di come un femminicidio, cioè la rivolta dei romani per un femminicidio, fa nascere la Repubblica.
Fantastica.
E cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa cosa nell'antiquarium della sovrintendenza. C'è un antiquarium proprio dietro la via Tuscolana, a via Lucrezia Romana. Anche se quella via e quell'anticarium non sono connessi a lei, della villa di Lucrezia Romana e di Collatino non c'è più traccia, dovrebbe essere appunto sulla via Collatina, però non è ancora stata trovata, ci sono degli indizi sparsi, eccetera. Però lì all'antiquarium di via Lucrezia Romana abbiamo dedicato un walkabout, la parte finale di un walkabout, dove abbiamo proiettato un minuto, anche un po' scarso, di un quadro splendido di Cranach il Vecchio, appunto che fu proprio fatto da Cranach sull'onda del successo del poema shakespeariano, perché va detto che Shakespeare ha fatto ricordare a tutti questa storia straordinaria che era proprio sepolta, no, da tutte le storie. Tutte le storie sono di guerre, questa è una storia di rivolta, una vera rivolta combinata con un femminicidio.
È divertente che ci abbia pensato un inglese comunque.
Questa nella storia dell'antica Roma che non emerge, sta lì tra le pieghe, forse viene citata in qualche frasettina, ma se ci pensi bene è cruciale.
Sì.
È molto interessante oggi, con tutta questa attenzione che abbiamo sulla questione dei femminicidi, e secondo me è un emblema, no?
Sì.
Quindi abbiamo proiettato all'interno dell'antiquarium, che è un piccolo museo di reperti archeologici trovati proprio in quella zona, tra l'altro il Tuscolano, che è uno dei luoghi a più alta densità archeologica di Roma, Lì passava non solo l'Appia, ma la Via Latina, che era la via importante di quella della Roma antica, insomma. E quindi abbiamo proiettato questa come fosse un'apparizione, e l'abbiamo usata un po' come un teaser di un progetto che faremo a dicembre, in cui vogliamo dedicare a Lucrezia Romana uno spazio maggiore.
Mi sembra molto interessante.
È il progetto che faremo a dicembre, sempre per il Comune di Roma, perché abbiamo vinto i diversi bandi, quindi questo secondo intervento è per contemporaneamente, che finisce a dicembre, e noi a metà dicembre facciamo però una cosa dedicata a Lucrezia. Il progetto si intitola Paesaggi Umani, che significa proprio questa cosa: le storie iscritte nelle geografie urbane. Quindi torneremo all'antiquario per dedicargli un'attenzione maggiore.
Molto, molto bello e molto interessante. Questi ci rimangono un po' di minuti prima di concludere, non tantissimi. Oltre a questo appuntamento, giusto per dare l'opportunità di poter seguire i progetti che stai mettendo in campo, adesso abbiamo parlato di quello che è stato, ma in un qualche modo c'è il fatto di non aver potuto partecipare. Come si fa a partecipare? C'era ieri, appunto, ma è sempre ieri, è sempre passato, questa iniziativa al Tufello. Le prossime iniziative.
Dove torneremo? Ecco, al Tufello torneremo. Adesso è previsto a novembre degli altri interventi in Walkabout. E lì c'è Riverrum, che sta portando avanti un progetto chiamato non turismo, cioè raccontare i territori non per fare turismo, ma per poter, diciamo, riattivare coesione sociale. E tieni conto, parliamo di un quartiere, il Tufello, dove la coesione sociale è più forte che altrove. Devo dire che sono tornato ieri, dopo un bel po' di tempo che non passavo da quelle parti, e ho ritrovato gente che avevo conosciuto nel 1975, dove è nato il Centro di Cultura Popolare, e quel centro ancora esiste, anche se ora è chiuso, ma ancora esiste il gruppo, e penso che sia uno degli esempi di continuità più interessanti della città, non ne ho presente molti altri.
Oltretutto del Tufello ne abbiamo parlato anche in una trasmissione passata, rispetto alla street art, perché ha messo insieme tantissimi artisti, da quelli più famosi a meno famosi, ma diventando un museo a cielo aperto fantastico.
Infatti, ma tieni conto, se pensi Torpignattara, Testa, sono molti ormai. Cioè, questa cosa della street art è viva, è diventata una bella consuetudine. Io sono solo che contento, no? Ormai vengono fatti proprio dei tour per andare a vedere gli interventi di street art nei quartieri, e questo è uno splendido segnale, no? Infatti ho visto ieri là, no, l'intervento grande di Luca Maleonte, no? Dedicato a Proietti. Va benissimo, ma il punto è un po' un altro, che adesso questo lavoro, so dire, di facciata, perché si fa sulle facciate la street art,
sì.
ha bisogno di un lavoro ulteriore, cioè bisogna distodarlo il terreno. Infatti nell'approccio Walkabout è proprio ieri, camminando, e poi il mio approccio delle volte è un po', non dico guerrigliero, io un po' sono cresciuto per strada, io ero un ragazzetto di Fontana di Trevi, insomma, che molti l'associano al centro storico, ma per sicuro c'è una condizione proletaria a Fontana di Trevi negli anni in cui sono cresciuto, anni 60, incredibile. Detto questo, cosa voglio dire? fermando la gente per strada, cercando di andargli a chiedere ma come sta cambiando sto quartiere, cercando di beccare, ma non con l'approccio dell'intervista, ma con l'approccio di uno che sta girando e si interroga uno a uno, perché il sistema radio gli permette di rendere pubblico. Non eravamo in streaming ieri, eravamo solamente un gruppo di persone che stavano esplorando e conversando con i ragazzi che si stanno, con le persone che si stanno occupando dello storytelling urbano di quel quartiere. Quindi mi hanno chiesto, vieni con il tuo format, ci fai capire un po'. E abbiamo fatto un bel lavoro di dissodamento, siamo entrati un po' nelle cose, tipo mentre camminavamo, erano talmente strani, quindi era chiaro che non eravamo né turisti, né giornalisti, né... è che una signora si è affacciata alla finestra con la voglia di parlare, ci ha raccontato quasi tutta la sua vita.
Ma che bello!
Bellissimo. Poi il problema è che poi è un intervento debordante e io in questi casi non interrompo, mi sposto e poi mi messo a parlare con uno o due di persone e gli altri siamo, perché non è che ci puoi inchiodare per 20 minuti perché ci racconti tutta la tua vita, no? Perché è interessante, ma dico ok, torneranno altri. Detto questo, è servito anche per agganciare delle situazioni su cui loro lavoreranno nei prossimi. A novembre torneremo, ma l'unica indicazione che posso fare è di andare su urbanexperience.it e ci si può iscrivere alla newsletter che arriva via mail, poi ovviamente su Facebook facciamo girare le informazioni, ci mancherebbe altro. Però la newsletter via mail è proprio uno dei medium che io ancora tutt'oggi preferisco, anche se c'è una grande distrazione sulle email. Però se uno se le salva e ci sta attento su quello che arriva da Urban Experience riesce ad essere informato.
Certo, il problema è proprio questo, perché poi alla fine il social media, il social network perde l'informazione in una marea di altre informazioni. Invece la newsletter, sono d'accordo che è un ottimo elemento di memoria. E siamo di nuovo lì, cioè il fatto di ricordare, di aver presente quello che sono anche gli appuntamenti e quello che succede.
Poi infatti, a noi veramente non interessa la quantità di persone, cioè un walkabout funziona bene quando si è in 20, 25, dai, quando si è in 30 inizia, poi diventa un problema. Mi piace però intercettare allo stesso tempo chi realmente si interroga su una serie di cose. Una di queste è come valorizzare i territori, partendo proprio da qualcosa che non riguarda la generica promozione turistica, parlare dei monumenti, ma intervenire proprio su quel substrato, su tutta quella potenzialità che sta sotto, un po' come le ife dei funghi è presente, un po' come qualcosa come le radici delle piante, no? Che sta sotto a tutto e rappresenta proprio il valore.
Certo.
Quindi che io chiamo i paesaggi umani, ecco, e questa cosa serve per la coesione sociale, no? Per essere consapevoli dove si è, dove si vive e anche di come si possono trasformare i luoghi. E qui arriviamo alla rigenerazione urbana, che può nascere solo da una rigenerazione culturale, se innalzi il livello di consapevolezza dei cittadini, anche la loro concordia. C'è bisogno di desiderio per poter progettare i territori, non possono arrivare architetti, urbanisti, arrivi e fanno i giochi di società, un modello partecipativo con i post-it e con i facilitatori, è una nicchia, non funziona, non se ne può più.
Sì.
È un esercizio di stile.
Anche perché si perde il focus, cioè l'urbanista dovrebbe pensare al bene di chi vive in quel territorio.
Scusa ti interrompo, ma sono acceso,
sì,
perché
sì.
Non ne sono capaci. Cioè, allora, è chiaro che un urbanista e un architetto, per quanto sia intelligente, ce ne stanno di urbanisti e architetti intelligenti, sono circondato da amici urbanisti. Non sanno cosa sia l'happening, che non lo possono improvvisare, ma si mettono a fare i giochini di società. Allora io non è che sia un esperto di happening, io non sono un autore, no? Cioè, sono stato per tanti anni un critico teatrale, mi sono occupato dell'avanguardia, ho partecipato ad happening fenomenali, il treno di John Cage, io sono stato battezzato nel mondo dell'happening negli anni 70, le cose di Living Theater e mille altre cose che sono stratificate nella mia esperienza di spettatore professionista, no? E quindi ricombino, io trovo fondamentale mettere in relazione architetti urbanisti con performer, con dei designer. Ecco, qui una delle cose interessanti è concepire un nuovo design civico, che non è solo un problema di segnaletiche, ma di comportamenti e di giochi. tipo nel progetto Performing Media c'erano gli interventi di Carlo Presotto, che è uno che lavora sul Performing Media con le soluzioni, diciamo, di drammaturgia radiofonica straordinaria per fare giochi di ruolo. I giochi di ruolo di Carlo Presotto all'interno di questi progetti di urbanistica partecipativa sarebbero straordinari, ma come anche quelli di Renato Cuocolo. Cuocolo Bosetti hanno fatto dentro il progetto Performing Media, poi ti ho messo il link e l'ho rimesso anche stamattina.
Esatto, nelle,
rilanciando il tuo post, ho messo il link al report.
E lo metteremo anche nel podcast quando sarà poi disponibile, in modo che sia raggiungibile e che sia e che sia un punto di partenza, anche perché noi abbiamo concluso il tempo. Siamo arrivati a scadenza, sono le 13.30, quindi abbiamo concluso proprio il tempo a nostra disposizione, quindi siamo arrivati alla fine, quindi mi dispiace doverti interrompere, ma è l'occasione per darti di nuovo un appuntamento per
ma quando vuoi, conversiamo benissimo io e te, perché è chiaro, vedi l'ascolto quanto è interessante quando c'è una consapevolezza piena di ciò che viene messo in gioco nello scambio. Tu rilanci quelle cose che sto dicendo e tutto si espande. Cioè, tu non fai mica, come dicevi all'inizio, mica l'intervista, questa è una conversazione. La conversazione, secondo me, è uno scambio di energia straordinaria. Io uso un termine che io adoro e che adotto nei walkabout, che è congenialità. È una bella parola, eh?
Sì, è proprio bella.
No, se ci pensi bene, e comporta la connettività tra genialità, tra intelligenze. D'altra parte, la parola congeniale, tutto è congeniale, come dire, tutto è giusto.
Ed è una cosa che dovremmo cercare, la congenialità.
La congenialità. Se questa cosa mi è congeniale, diventa anche un modo di dire, per dire, questa cosa è quello che mi fa bene, è quello che ci sta bene. Secondo me dovremmo operare su questo. A questo punto, anche se vi sono le plutocrazie, le paranoie delle tecnocrazie alla Grande Fratello, chi se ne frega, nel frattempo noi ce la giochiamo e viviamo bene, no? Cercando di fare il bene, perché io penso che le risposte non le abbiamo con gli antagonismi, io non ci credo proprio, ho già dato.
No, è proprio l'essere con, quindi uniti in un qualche modo, non contro, ma con, che è un altro, che è un altro punto di vista, assolutamente.
Sì,
d'accordo,
perché non se ne esce.
Assolutamente,
esatto.
D'accordo, io ti ringrazio, esatto. E ancora ti do appuntamento per una prossima chiacchierata, magari anche dopo aver partecipato, spero di riuscire, magari prendendo anche dei pezzi dai walkabout,
sarebbe
molto bello, chissà.
Farò
magari
delle cose con l'Università Roma 3 tra qualche settimana, ti farò sapere, lo metterò già nell'ultima newsletter, c'è un link ma non bisogna ancora gli appuntamenti, ma magari ne parliamo.
Okay? Perfetto. Ti ringrazio ancora, Carlo Infante, Performing Media, lo ricordiamo, urbanexperience.it il sito a cui fa riferimento, ma troverete poi anche tutto all'interno del podcast. Grazie ancora Carlo, buon sabato, e noi abbiamo finito qui, quindi grazie.
A presto, ciao.
E noi abbiamo proprio finito qui, siamo sforati di 3 minuti, io appunto ringrazio ancora Carlo Infante per questa bellissima chiacchierata e vi do appuntamento a sabato prossimo, parlando ancora di cosa succede in questa città bellissima, con tante iniziative interessanti, e abbiamo finito questa puntata di Peace and Love e la finiamo anche con la diretta su Facebook e Instagram, e vi do appuntamento appunto a sabato prossimo sempre su www.radiocittàaperta.it.